L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
Sveriges Riksbanks Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel 2023 to Professor Claudia Goldin for having advanced our understanding of women's labor market outcomes.
Premio Nobel per gli studi sul Gender Pay Gap 2023. È fatta di donne, non ne parliamo più.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.
Ben ritrovati da Anna Migliorati. La prossima settimana sarà ancora una volta la festa della donna. Noi cominciamo oggi, ma come sempre partiamo dai numeri.
Sono il coraggio che
a livello europeo è il Gender Equality Index a misurare la parità tra uomini e donne, secondo 6 parametri: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute. Ebbene, se vogliamo essere positivi, possiamo dire che in 10 anni l'Italia è il paese europeo che ha fatto più progressi, guadagnando 7 posizioni. Ma siamo ancora al 13° posto, non lusinghiero e sotto la media europea. Insomma, in Italia le donne sono meno uguali. E lo sono soprattutto in campo economico. Per lavoro e denaro il miglioramento è stato praticamente nullo. Il 2023 ha toccato il tasso di occupazione femminile del 52,2%, il più alto di sempre, ma pur sempre poco più di una su due. Si è ridotto il divario salariale, ma le donne hanno comunque maggior rischio di povertà rispetto a un uomo. Eppure non sono solo le donne a perderci, sono anche gli uomini. Citiamo spesso la famosa Agenda 2030, gli obiettivi che si sono date le Nazioni Unite quando parliamo di clima, sostenibilità, energia. Tra quegli obiettivi c'è anche l'obiettivo 5, raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze. Siamo lontani. Saluto Simona Scarpaleggia, tra le fondatrici di Valore D.
Buongiorno. Purtroppo non siamo neanche vicini all'obiettivo di parità di genere per il 2030. Sicuramente alcuni motivi di ordine culturale, ma poi ci sono delle motivazioni anche di carattere economico e di carattere politico.
Ecco, parliamo di obiettivi. Quali?
C'era sicuramente un obiettivo di avere sia per le donne che per gli uomini lo stesso tipo di accesso all'educazione, alla sanità, al lavoro e alla partecipazione politica, diciamoli.
I dati li citavamo poco fa, siamo decisamente lontani.
Esattamente, esattamente. Il World Economic Forum, che ogni anno misura proprio la situazione, e ci sono dei paesi, ovviamente soprattutto nel nord Europa, che sono molto vicini e molto avanzati, ci sono altri paesi che sono estremamente arretrati. L'Italia non si presenta benissimo, devo dire, perché è alzata al 63° posto. L'Italia in particolare molto indietro è la partecipazione economica e la partecipazione politica.
Dicevamo, a perderci sono anche gli uomini. L'ultimo dato, per parlare di numeri, ce l'ha fornito la Sapienza, secondo cui non far partecipare abbastanza le donne ogni anno in Europa fa perdere oltre 370 miliardi di euro. Allora, la domanda è: perché farlo allora?
C'è uno spreco di potenziale enorme. In Italia ci sono più donne laureate che uomini laureati, ci sono però donne che non partecipano sufficientemente in termini occupazionali all'economia del paese, e c'è un divario salariale del 10% tra uomini e donne. Mettendo insieme questi tre fattori si vede che non solo nell'immediato ma in proiezione si accumula della povertà e si accumula della mancata espressione di potenziale di competenze delle donne. Quindi è un danno che si fa all'economia. Perché, chiede lei? Degli elementi di carattere culturale, no? Anche legati a questo modello rispetto agli uomini al lavoro di cura, cura della casa, cura dei figli, cura degli anziani e così via, e non c'è una risposta né politica né sociale nella loro vita quotidiana, in modo tale che si liberi anche spazio e tempo per le donne per lavorare.
E tocca a me fare anche un po' l'avvocato del diavolo. Quante sono le donne a non crederci e quanto è il sistema?
mi sento di dire con una certa tranquillità che il sistema è organizzato in modo tale che non ci sia tutto questo spazio. Se pensa che anche quelle che lavorano, l'81% delle donne si dedicano, oltre che al loro lavoro, anche al lavoro in casa, mentre gli uomini soltanto il 20%, questo parlo dell'Italia, già basta questo dato.
C'è un altro tema che è emerso: le donne spesso non si occupano delle loro finanze, noi potremmo anche dire della loro economia, delle piccole cose. Solo impressione o realtà?
È una realtà, purtroppo, insomma non mancano le capacità per farlo, non c'è l'abitudine. Però vedo, io sono ottimista da questo punto di vista, perché vedo che nelle giovani generazioni questo è molto più sviluppato. Le giovani sono non solo interessate, ma cominciano a pensare a come investire il denaro che guadagnano. Un altro fenomeno molto interessante è che le donne che vanno adesso in pensione si rendono conto di quanto ci hanno rimesso, nel senso che anche quelle che hanno lavorato hanno avuto un divario salariale rispetto al marito, vedono la differenza e si rendono conto che no, è importante invece occuparsi delle proprie finanze.
Quindi, eppur si muove o no?
Facciamo i conti.
Effetto STEM, le ragazze stanno programmando un altro futuro l'8 marzo e Cosa Vecchia. Saluto anche la direttrice di Alma Laurea, Marina Timotio.
Bentrovati. Dunque, purtroppo non possiamo dire che c'è stato uno scatto nelle materie STEM. È più elevata la componente maschile fra i laureati STEM, 59% rispetto al 41% di quella femminile. Questo è un dato, ahimè, costante nel tempo, quindi non osserviamo miglioramenti. Una cosa che però va a controbilanciare, ma forse rende ancora più pesante il primo dato, è il fatto che le donne, seppure siano presenti in percentuale minore, sono più brave degli uomini quando studiano in questi percorsi. Il voto di medio di laurea è più alto, la regolarità negli studi è maggiore, quindi c'è una migliore performance a livello universitario. Quando però ci spostiamo sulla condizione occupazionale, anche qui purtroppo non c'è stato lo scatto. Osserviamo un altro dato costante, che è quello per cui il tasso di occupazione dei laureati STEM è più alto per gli uomini che per le donne. Se ci concentriamo sulle retribuzioni, dove c'è sempre un differenziale di genere a favore degli uomini, però osserviamo che nei percorsi STEM questo dato è meno forte che in generale negli altri percorsi. Quindi cosa significa questo? Che le donne che si laureano in un percorso STEM hanno più possibilità di superare il gender gap a livello retributivo. Una ragione in più questa per incentivare l'iscrizione delle donne ai percorsi STEM.
Diciamo che un po' ci demoralizza, insomma. Passando al lavoro?
Troviamo nel mondo dei laureati troviamo una serie di segni meno rispetto agli uomini. Le donne, per esempio, occupano meno frequentemente degli uomini posizioni apicali. Questa si chiama segregazione verticale, ma esiste anche un'altra situazione, che è quella della segregazione orizzontale, situazioni di sovra o sotto rappresentanza di un gruppo in specifici settori e occupazioni. Pensiamo al settore pubblico, istruzione, assistenza sanitaria e sociale. Questi sono settori a maggiore rappresentanza femminile nel mondo del lavoro, che qui le donne tendono a dare priorità alle esigenze familiari e una volta nei mercati del lavoro si autoselezionano in attività che consentono contratti che meglio conciliano il lavoro con la vita familiare. Quindi qui abbiamo un tema sociale e culturale.
Ma tra le materie STEM ce ne sono alcune che preferiscono le donne?
Le donne sono la maggioranza nel gruppo architettura e ingegneria civile e invece vanno in minoranza nei gruppi informatica e tecnologie ICT, ingegneria industriale e dell'informazione. Sì, ingegneria è tipico, diciamo, questo è un esempio tipico.
Però, insomma, almeno una cosa diciamola, in una cosa le donne fanno meglio.
Alma Laurea rileva che c'è un fenomeno di ereditarietà abbastanza forte nel nostro sistema universitario, in primis per il titolo di laurea, nel senso che tra chi ha genitori con un titolo di studio universitario, il 19% completa gli studi nel medesimo gruppo disciplinare di uno dei genitori, quindi si segue il destino del genitore. Questo diventa ancora più forte, questo fenomeno, saliamo al 38% nel caso delle lauree che portano alla libera professione. C'è quella che noi chiamiamo la pad dependence. Eppure per le donne questi dati sono inferiori, nel senso che le donne studiano con meno frequenza nelle stesse materie dei genitori, se hanno genitori laureati, e con meno frequenza ereditano il lavoro. Quindi sono più, se vogliamo, libere e creative, danno una spinta a quello che noi chiamiamo l'ascensore sociale. Ed è una spinta non soltanto, diciamo, se vogliamo, qualitativa, perché vanno a cercarsi il proprio destino al di fuori quello che la famiglia verso cui la famiglia indirizza, ma anche quantitativo, perché più facilmente portano per primi all'interno della famiglia una laurea. Quindi c'è diciamo una forza propulsiva delle donne che studiano, che per il nostro paese è molto importante.
Questo è un dato positivo?
Positivissimo.
E si conferma, come dicevamo, che l'inclusione femminile ha delle ripercussioni positive. Le ragazze, quando ci provano, sono determinate.
Ben determinate, sono meno condizionate dai percorsi familiari e con più frequenza, per la prima volta, portano una laurea in famiglia.
Chiudiamo allora con questo titolo, l'ascensore sociale, che nel nostro paese è anche parecchio fermo. L'ascensore sociale, quando c'è, è donna.
Mi hanno dato, e anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto.
Grazie, e con questo ci salutiamo. Di donne, o meglio di obiettivo 5, avremo tempo di riparlarne. Intanto grazie anche in regia Pietro Lacorte. Noi ci risentiamo invece con la prossima storia e la prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.